105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati sulla Radio Vaticana. Torniamo a parlare su queste frequenze di alluvione e ci spostiamo verso nord, e cioè a Genova, che è sotto una situazione di fango e di frane, nonché di esondazione di fiumi. E al momento sono 7 le persone scomparse, tra cui 2 bambini. Noi ci siamo poco fa collegati proprio con Genova, in particolare con il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo del capoluogo ligure, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, appena rientrato in arcidiocesi da un giro nelle zone della città più colpite dall'alluvione di queste ultime ore. Ascoltiamo il cardinale Angelo Bagnasco.
Ho visto da una parte tanta sofferenza, preoccupazione, che ripete un po' la tragedia del Bisagno di tanti anni fa, e dall'altra parte però anche grande coraggio, dignità, per poter ricominciare al più presto. Ho visto tanta generosità da parte delle persone colpite, che cercano di reagire con fiducia, con coraggio, ma anche da parte di tanti volontari, perché sono presenti sui posti più colpiti, specialmente in via Fereggiano.
Cardinale Bagnasco, le persone, i genovesi, stanno reagendo con fiducia a questa tragedia? Ci sono tra i morti anche dei bambini?
Sì, le vittime sono un numero certamente elevato. Questo dà ancora più dolore e sofferenza alla tragedia, ma vedo che da parte di diverse persone colpite, che hanno perso anche molte delle loro cose, dei loro negozi, eccetera, però pensando alle vittime dicono: a noi è andata ancora bene perché abbiamo la vita. E questo è un sentimento, mi pare, di grande realismo e di grande vicinanza, ecco, per le persone che hanno perso il bene più grande, appunto, che è la vita propria. E questa è una cosa molto importante, ritengo che sia la premessa e la condizione per guardare al domani con fiducia.
La Chiesa genovese come si sta organizzando per sostenere le persone colpite e la ricostruzione?
Innanzitutto le parrocchie, quindi i parroci, sono sempre in prima fila e sono presenti accanto alla propria gente. Essi stessi sono in buona parte colpiti nelle strutture pastorali delle loro comunità, però soprattutto sono vicini alle loro comunità, alle persone, ai loro parrocchiani, e con la loro presenza, la loro parola, la preghiera, e con tanti volontari. Anche i nostri seminaristi sono già da oggi presenti nelle parrocchie più colpite per poter aiutare la gente come meglio possono. Soprattutto in questo momento si tratta di spalare il fango e di recuperare quello che è possibile nelle diverse situazioni. Poi c'è la Caritas diocesana, la quale ha già approntato un piano di intervento, come punto di riferimento per i volontari. E infine c'è la raccolta domani, che avevamo già predisposto per in favore di La Spezia e delle zone colpite del Levante, della nostra Liguria, e che domani verrà attuata in tutte le parrocchie della Liguria, delle diocesi liguri. E questa raccolta sarà un ulteriore segno di vicinanza e di solidarietà per le zone più colpite. La CEI stessa ha predisposto, come sempre in queste circostanze, lo stanziamento di 1 milione di euro, che con un segno concreto di vicinanza e di solidarietà per le zone colpite sia della Liguria che dell'Alta Toscana.
Cardinale Bagnasco, l'alluvione genovese ha colpito anche chiese e realtà della diocesi?
Sì, tutte le parrocchie e una quindicina circa, 13-15 parrocchie più vicine alle zone delle esondazioni dei diversi torrenti sono stati colpiti, dove più, dove meno. In genere naturalmente i locali sottostanti le chiese, quindi non le chiese, ma i locali sottostanti, che essendo appunto bassi sotto il livello della strada, sono stati più o meno allagati.
C'è una domanda che molti si pongono davanti a queste tragedie. Si poteva evitare quello che è successo a Genova, alla Spezia?
Ma guardi, se si parla di responsabilità ci vogliono dei giudizi, delle conoscenze tecniche che noi certamente non abbiamo. Per quanto riguarda il discorso più generale, anche questi fatti, come tanti altri, richiamano a una conversione di stili, di vita nel rapporto tra l'uomo e la natura, il territorio. E su questo punto credo che tutti possiamo e dobbiamo fare un esame di coscienza, ecco, per rispettare maggiormente il territorio, perché prima o poi le conseguenze sono gravi, se non addirittura tragiche.
Quindi l'ambiente come bene comune su cui fare una riflessione attenta?
Certamente. Ci vuole più rispetto, d'altronde il messaggio della Bibbia, della nostra fede, ci ricorda che siamo signori della natura, ma signore non significa un assolutista che sfrutta in modo irrazionale, ma che usa in modo razionale e rispettoso.
E questo era il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ma in collegamento da Genova salutiamo Giovanni Scottoni, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi della Liguria. Presidente Scottoni, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno.
Cerchiamo di riassumere in una breve nota di cronaca i fatti che sono successi a Genova. In 13 ore sulla città si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua, se possiamo utilizzare questo termine, presidente Scottoni. Danni molto forti, un inferno d'acqua, di fango, strade bloccate, addirittura anche i collegamenti ferroviari difficili e bloccati. Ci sono anche degli sfollati ed è stata aperta un'inchiesta anche per disastro colposo. La domanda, Scottoni, è quella che abbiamo fatto verso la fine dell'intervista al cardinale Bagnasco, ma una situazione del genere, oltre ai cambiamenti climatici che sicuramente stanno influenzando il clima, ha una qualche responsabilità secondo lei anche umana? Cioè, in sostanza, la natura si sta ribellando a un uomo che in passato magari non ha rispettato vincoli, ha costruito dove non doveva, oppure siamo davanti a un fatto completamente nuovo?
No. Decisamente diciamo che la natura sta riprendendo il suo corso, c'è da dire questo, il Rio Ferreggiano che è esondato e che fra l'altro c'è anche in questo momento una certa preoccupazione da quanto sento dire da altri notiziari appunto sul genovesato, era stato tombinato, erano state fatte delle costruzioni non adeguate, c'è da dire comunque anche che erano stati anche fatti degli interventi per migliorare queste situazioni. Il problema è che purtroppo, sempre per la solita logica, mancanza di fondi, non è stato possibile terminare tutti i lavori che erano stati previsti o terminali almeno ad ieri. Non dimentichiamo, lei ha parlato di danni e tutta una serie di cose, ma sono morte 6 persone. Questo è incalcolabile come situazione, come danno. Ecco.
Presidente Scottoni, quindi lei ci dice che ancora una volta l'uomo dovrebbe fare una seria riflessione su come costruire, su dove costruire e su come mantenere anche poi quello che l'uomo fa, naturalmente, per lo sviluppo dei territori.
Indubbiamente sì. Noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo degli strumenti che sono i piani di bacino, che sono dei piani che sono sopra a qualunque piano urbanistico comunale o a qualunque piano regolatore generale di qualunque comune, che almeno per quanto concerne qui la nostra regione hanno una decina d'anni. Devono, anche in base a quanto ora purtroppo in questi ultimi mesi stiamo verificando, sto andando più indietro degli ultimi giorni, non dimenticando neppure la tragedia dello Spezzino della settimana scorsa, devono essere rivisti questi piani, perché sia per quanto concerne le situazioni di fondovalle che quelle di versante. Non dobbiamo dimenticare che purtroppo noi in Liguria abbiamo delle situazioni che in pochi chilometri in linea d'aria abbiamo delle variazioni di quota importantissime, quindi l'acqua arriva fortissima, ma non è solo l'acqua che arriva, arrivano anche per in certe situazioni mancanza di presidio sul territorio o opere di prevenzione o manutenzione, possono scendere verso valle anche ingenti quantitativi di terra e resti detriti vegetali che poi innalzano verso valle anche i fondi degli alvei, ecco. E quindi indubbiamente ci saranno da rivedere tutte queste situazioni.
Lei sta andando in prefettura perché è convocato proprio per portare il suo contributo anche alla popolazione locale. Questa situazione che noi oggi commentiamo con dei morti, come lei ha ricordato, è frutto di incuria politica e di speculazione edilizia? Una domanda proprio secca.
Cambiamo domanda, dico semplicemente un'altra cosa. Sto andando, come lei giustamente ha detto, in prefettura perché noi già ormai, come purtroppo sempre succede, come un ordine dei geologi abbiamo dato la nostra disponibilità ad intervenire in immediata sommorgenza e quindi ora sto andando insieme insomma, ad altri funzionari sicuramente per verificare di monitorare tutta una serie di movimenti franosi che si stanno verificando diciamo nell'immediato collinare della nostra città.
La ringrazio, Presidente Scottoni, per la sua disponibilità, le auguro buon lavoro. Al momento a Genova qual è la situazione che lei vede?
Io adesso sono lievemente fuori Genova nella delegazione, sto andando verso il centro, sta piovigginando. Dove sono io, ora sono ad Arenzano, piove ma non ci sono problemi. Mi dicono anche che verso Genova in questo momento non sta piovendo più di tanto, però non so il resto. Ecco.
Le strade sono aperte dalla zona di Arenzano verso Genova, quindi?
Sì, sono aperte anche se c'è il divieto per il traffico privato.
Grazie a Giovanni Scottoni, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi della Liguria, buon lavoro.
Grazie, buongiorno a lei.
Abbiamo visto la situazione sul terreno, ma altro elemento che ha portato, che sta portando non solo a Genova problemi per quanto riguarda le alluvioni è il cambiamento climatico. Noi su questo, grazie alla collega Deborah Donnini, abbiamo incontrato Andrea Masullo, che è il responsabile scientifico dell'associazione ambientalista Green Accord ed esperto di cambiamenti climatici. Ascoltiamo questa intervista.
Si tratta di fenomeni ampiamente previsti dai modelli climatici, l'aumento della frequenza di questi fenomeni estremi e l'aumento dell'intensità. Si ritiene che questi aggravamenti dipendano dall'aumento medio delle temperature terrestri, in particolare questi eventi che si stanno verificando purtroppo in questi giorni nel nord Italia, è evidente questa situazione perché si tratta di normali perturbazioni che trovano su un Atlantico eccezionalmente riscaldato una grande potenza che poi porta a queste precipitazioni così eccezionali, quindi c'è sicuramente una aggravante legata ai cambiamenti climatici globali. È un po' quello che sta avvenendo in molte aree del mondo dove questi fenomeni assumono sempre caratteristiche di maggiore intensità e quindi creando situazioni catastrofiche.
Sì, infatti alluvioni ci sono state in Centro America, prima in Thailandia, perfino in Somalia. Appunto anche qui c'entrano i cambiamenti climatici o per alcune aree si tratta di un problema in qualche modo normale? Pensiamo alla situazione dove si abbattono i monsoni.
Si tratta di situazioni normali che vengono aggravate dai cambiamenti climatici. Nelle aree monsoniche i monsoni sono più frequenti e più violenti. E qui addirittura in Italia ormai sono alcuni decenni che stiamo assistendo a un prolungamento dell'estate abbondantemente dentro l'autunno di almeno un mese e quindi anche le precipitazioni autunnali risultano concentrate e più violente spostandoci sempre più verso il mese di novembre. Parliamo sempre ancora di una normalità meteorologica aggravata dai cambiamenti climatici. Il pericolo più grosso che i cambiamenti climatici portino entro la metà di questo secolo a una rottura della meteorologia normale, quindi a trovare fenomeni del tutto nuovi distribuiti in maniera del tutto anomala sul nostro pianeta.
Sì, questo anche se per esempio il mese di luglio in Italia è stato un mese freddo, non certo caldo nel modo in cui siamo abituati.
Sì, ecco, dobbiamo stare attenti quando parliamo di cambiamenti climatici a non localizzare le situazioni e quindi attenersi ad impressioni o a dati del tutto locali. Mediamente, adesso vedremo le risultanze alla fine dell'anno, questo si avvia ad essere ancora una volta un anno record come temperature mondiali, diciamo globali. Sicuramente abbiamo una temperatura eccezionalmente elevata sull'Oceano Atlantico e questo aggrava l'intensità delle perturbazioni che arrivano sull'Europa.
Ecco, questo è dovuto soprattutto al problema dell'uso dei combustibili fossili?
Certamente, il fenomeno è dovuto ai gas serra e quindi all'uso dei combustibili fossili, quindi dipende dall'uomo e l'uomo deve fare in modo di usare sempre meno queste risorse e sempre più energie pulite e rinnovabili, ma c'è anche un aggravamento non solo del fenomeno ma anche degli effetti ed è legato a una cattiva, direi pessima gestione del territorio.
I geologi puntano il dito contro il dissesto idrogeologico, ecco quanto pesa nel verificarsi di queste tragedie, perfino in un paese come l'Italia, il cattivo, diciamo così, fra virgolette, uso del territorio?
È fondamentale perché il danno è provocato da come si è costruita una determinata area, da come si è gestito il territorio. L'evento estremo trova il suo sfogo naturale nei canali, nei torrenti, eccetera. Se questi torrenti, come è avvenuto in Liguria, come è avvenuto in Calabria, in tante parti d'Italia, vengono cementificati, coperti da costruzioni e da strade, ecco che l'acqua non penetra più nel terreno, non trova vie di sfogo e invade quello che un tempo prima era il suo alveo naturale e questo comporta delle catastrofi. Sono decenni purtroppo che nel nostro paese si parla di investire in riassetto idrogeologico del territorio e non viene fatto nulla. Nell'emergenza si possono soltanto contare purtroppo drammaticamente le vittime e i danni, mentre la prevenzione dovrebbe consentirci di evitarli.
Secondo alcuni tecnici la probabilità che si verifichino alluvioni di questo genere, parliamo dell'Italia, sono superiori ai 500 anni.
Questa è la storia della meteorologia ricavata anche da scritti, da testi di letteratura in cui vengono descritti questi eventi, ma questa è la storia del passato. Le previsioni sui cambiamenti climatici ci dicono che questa periodicità si sta drammaticamente e velocemente accorciando.
Pianeta Terra ha conosciuto diciamo sempre dei cambiamenti climatici forti, pensiamo alle glaciazioni e così via. Lei comunque pensa che questi cambiamenti climatici invece risentano fortemente o in modo abbastanza significativo appunto dell'uso di combustibili fossili?
I dati scientifici ci dicono questo, i cambiamenti climatici naturali hanno una periodicità di decine di migliaia di anni, le grandi glaciazioni addirittura di oltre 100.000 anni e dipendono da fattori esclusivamente astronomici, dai movimenti della Terra rispetto al Sole. Quello che sta accadendo adesso è un aumento dell'effetto serra, quindi dei gas serra prodotti dalla combustione di petrolio, carbone, metano, dagli usi energetici che fa l'uomo, che sta accelerando questi fenomeni. Qui stiamo parlando di un cambiamento climatico che sta avvenendo nell'arco di 100 anni, non di 100.000, e quindi è un fatto totalmente nuovo per la storia del nostro pianeta.
E noi ringraziamo Andrea Masullo, responsabile scientifico dell'associazione Green Accord, esperto di cambiamenti climatici, intervistato dalla collega Deborah Donnini. Ma dopo aver parlato di geologia e di clima, due tra le cause che stanno mettendo alla prova Genova, oltre all'incuria umana, alla cementificazione, torniamo a vedere sul terreno la situazione a Genova e lo facciamo con il collega Alessandro Guarasci, che ha ascoltato Don Marino Poggi, che è il direttore della Caritas dell'Arcidiocesi di Genova. Ascoltiamo.
Come Caritas stiamo cercando volontari attrezzati perché possano venire, perché c'è proprio bisogno di spalare, di liberare negozi, di fare cose molto elementari. La zona più colpita, certo, è una montagna di macchine una sopra l'altra, lì c'è proprio bisogno di ruspe e di altre cose, ma la piccola opera si può fare ed è graditissima.
State pensando anche di fornire alloggio e dare pasti caldi?
Indubbiamente attualmente non c'è bisogno di questo, perché grazie a Dio le case sono state devastate al piano terra, ecco, o nei fondi, ma certamente come Caritas abbiamo la mensa e siamo disposti ad accogliere chiunque ricorre.
Ecco, ha visto tanta disperazione negli occhi dei genovesi in queste ore, vi sono tante storie importanti anche da raccontare.
Ho visto gente abbastanza schiacciata, ecco, mi ha fatto piacere un verduriere nella parte bassa di Corso Sardegna che era immerso nel fango, che comunque stava cercando di recuperare la sua frutta e di cominciare a vendere. Diceva: la vita deve continuare.
Farete anche una raccolta straordinaria nelle prossime ore tra i parrocchiani,
sì,
di Genova?
Sì. Domenica, cioè domani, era già stabilita per tutta la Liguria. E allora faremo così: Genova raccoglierà per Genova, La Spezia per La Spezia, e tutte le diocesi sorelle della metropolia raccoglieranno sia per Genova che per La Spezia.
Questo è l'impegno della Caritas di Genova, ce lo ha raccontato Don Marino Poggi, che è il direttore dell'istituzione. Ma andiamo a vedere invece quello che stanno facendo le ACLI di Genova con Enrico Grasso, che fa parte del direttivo delle ACLI del capoluogo ligure, sempre al microfono di Alessandro Guarasci.
In giro per le strade si vede tanta gente che spala, senza che nessuno abbia organizzato niente ancora a livello municipale. Pensi che c'è il divieto di circolare, è stato promulgato a sera tarda, praticamente quasi di notte, e però la gente responsabilmente sta tenendo le macchine comunque ferme, tentando appunto di agevolare i mezzi di soccorso e tutti quelli che si stanno adoperando.
Ma secondo lei però nelle ore precedenti c'è stata un po' di sottovalutazione dell'allerta meteo?
È successo che l'allerta è stato dato, ma si pensava che questo evento eccezionale riguardasse soprattutto la zona di Sestri. In realtà poi quello che è successo è che si è scaricato sulla zona del centro, per cui si sono allagate determinate zone particolarmente a rischio, nella zona di Brignole, di San Fruttuoso, e soprattutto c'è stato questo evento eccezionale di questo torrente, il Freggiano, che passa in parte sotto le case, che in 15 minuti è aumentato di 3 metri a livello di profondità, per cui poi è successo che si è riversato in questa zona di questa via che si chiama via Freggiano, come si chiama il torrente, e che ha invaso poi tutta quella zona praticamente nel limitare di Marassi, ed è stato questo quello che tutti dicono che non si poteva prevedere. Negli anni 50 e 60 è stata costruita tutta questa zona, ma come è stata costruita in tante altre città d'Italia. A quell'epoca probabilmente non si poteva immaginare e pensare che ci potessero essere eventi del genere che potessero poi far scatenare calamità del genere, per cui non è un problema solo di Genova, penso che è un problema che riguardi tante città d'Italia. Ieri sentivo una trasmissione sulla Magliana, praticamente la zona della Magliana a Roma è al di sotto del livello del Tevere, e chissà cosa potrebbe succedere se il Tevere venisse fuori. Per cui è un problema non solo nostro, ma di tante città, e come sempre soltanto molto in là nel tempo poi ci si accorge che forse le zone andavano costruite in modo diverso.
E questo era Enrico Grasso delle ACLI di Genova. Avete ascoltato, si è costruito dove non si doveva costruire. Purtroppo questo rischia di avvenire anche oggi senza una politica attenta al rispetto dell'ambiente e del territorio. Noi ci fermiamo qui sulla vicenda genovese, amici ascoltatori. Io ringrazio Gustavo Messina, Roberto Venturini per la parte tecnica, con Patrizio Ciprari e Maria Serena Tullio. Da Luca Collodi la linea torna alla regia.